Gang Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine Editoriale parliamo di una cosa apparentemente tecnica ma che riguarda la vita di tutti noi, cioè la Commissione Europea che sta tentando di forzare la mano per autorizzare le multinazionali, quelli proprietari delle app che utilizziamo tutti come Facebook e soprattutto WhatsApp, a controllare, a verificare i nostri dati e diciamo in qualche modo subentrando alla magistratura, senza dimenticare che quei dati vengono analizzati non in Italia, non in Europa ma negli Stati Uniti. Per l'approfondimento abbiamo parlato, siamo in tempi di mondiali di calcio, con Enrico Casale, nostro esperto di Africa. Abbiamo fatto un bilancio sullo svolgimento di questi mondiali per quello che riguarda le 10 nazionali del continente africano, come sappiamo tutti, anche con tante belle sorprese che sono arrivate da questo calcio emergente, ma soprattutto Enrico ci ha parlato di quello che saranno i prossimi mondiali, quello del 2030, in cui vedremo insieme, come sedi, insieme al Portogallo e alla Spagna, per la prima volta un paese africano, cioè il Marocco. Poi, come sempre, le notizie dall'Italia e dal nostro territorio. Infine, per il nostro sguardo sugli esteri, il nostro sguardo sul mondo, abbiamo parlato del vertice della NATO che si è tenuto in Turchia e la ripresa dei bombardamenti in Iran. Abbiamo parlato della sentenza che è stata confermata con Marine Le Pen, ma con una modalità che gli permetterebbe di presentarsi alle elezioni presidenziali del 2027. E infine della grottesca e preoccupante telefonata tra Trump e Infantino, che in qualche modo ha forzato la mano alla FIFA per far rientrare nella partita che poi hanno perso gli Stati Uniti per 4-1, il loro bomber Folarin Balogun, che era stato espulso nella partita contro la Bosnia.
Punto e a capo.
Il Parlamento europeo aveva già deciso, con una risoluzione adottata in aprile 2026, aveva respinto la proposta della Commissione di prorogare il regolamento che autorizzava, sia pure su base volontaria, la scansione delle comunicazioni private da parte delle piattaforme digitali per individuare materiale di abuso sessuale sui minori. Non solo, aveva invitato la Commissione a ritirare la proposta, sembrava la parola fine. Invece no, con una procedura eccezionale sollecitata dalla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento al Consiglio europeo, il fascicolo è stato rimesso sul tavolo. Lo stesso testo, sostanzialmente immutato, ritorna magicamente davanti all'Aula, ma questa volta con regole procedurali completamente diverse e molto più favorevoli alla sua approvazione. È una vicenda che dovrebbe preoccupare tutti, indipendentemente dall'appartenenza politica, perché qui non è in discussione la lotta contro la pedopornografia, quello è un dovere morale e giuridico sul quale nessuna persona ragionevole può nutrire dubbi. La vera domanda è un'altra. Siamo davvero disposti ad affidare alle grandi piattaforme private il potere di analizzare le nostre comunicazioni? Immaginiamo una scena qualsiasi: un nonno trascorre una giornata al mare con un nipotino di 4 anni, scatta una fotografia mentre il bambino gioca sulla lavatiglia e lo invia attraverso una piattaforma di messaggistica, per esempio WhatsApp, al genero. Una fotografia familiare, un gesto d'affetto, eppure, perché il sistema possa stabilire che quella fotografia non contiene materiale illecito, deve prima analizzarla, deve confrontarla con banche dati, applicare algoritmi di riconoscimento, elaborare immagini e metadati. Solo dopo potrà concludere che si tratta semplicemente del ricordo di una giornata felice. E qui il paradosso: per trovare poche fotografie criminali, il sistema deve necessariamente esaminare milioni di fotografie perfettamente lecite. Lo stesso regolamento riconosce che tali attività costituiscono un'interferenza con il diritto fondamentale alla riservatezza delle comunicazioni e alla protezione dei dati personali, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Provate ora a immaginare la stessa situazione nel processo penale italiano. Un pubblico ministero vuole intercettare il telefono di un cittadino. Può farlo? No. Deve dimostrare l'esistenza di gravi indizi di reato, convincere un giudice che l'intercettazione è indispensabile, ottenere un decreto motivato, rispettare rigorosi limiti temporali e sottoporsi al controllo della giurisdizione. Lo Stato, cioè, non può ascoltare una sola conversazione privata senza una preventiva autorizzazione del giudice. Con chat control il paradigma si rovescia. Non si parte più dal sospetto verso una persona determinata, si parte dall'analisi automatizzata delle comunicazioni affinché eventualmente emerga un sospetto. Ed è qui che il paradosso diventa quasi inquietante. Abbiamo costruito il GDPR come simbolo mondiale della protezione dei dati personali, abbiamo imposto alle big tech obblighi sempre più stringenti, abbiamo denunciato i rischi della sorveglianza, poi improvvisamente decidiamo che il primo sguardo sulle conversazioni private dei cittadini europei possa essere affidato proprio alle piattaforme digitali, ossia ad aziende private. Google, Meta, Microsoft sono proprio questi operatori, secondo la relazione della Commissione, a effettuare oggi il maggior numero di segnalazioni nell'ambito del sistema volontario. Il risultato è un trasferimento silenzioso di potere, non dallo Stato ai cittadini, ma dallo Stato alle grandi imprese tecnologiche. Ancora più sorprendente è il metodo. Il Parlamento aveva già respinto quella proposta e invitato formalmente la Commissione a ritirarla. Oggi la stessa proposta rientra dalla finestra grazie a una procedura che rende molto più difficile respingerla. Per modificarla o bocciarla occorre la maggioranza assoluta di componenti dell'Assemblea, mentre per approvarla basta la maggioranza di presenti. È una scelta perfettamente consentita dai trattati, ma è anche una scelta politicamente dirompente, perché trasmette un messaggio semplice: quando un Parlamento dice no, basta cambiare la procedura e riprovare. E infine la politica. Se alcuni gruppi parlamentari hanno deciso di sostenere questa accelerazione procedurale, dovranno assumersene fino in fondo la responsabilità davanti ai cittadini europei, perché qui non si discute soltanto della protezione dei minori, si discute anche del futuro della libertà delle comunicazioni e dell'idea stessa di Stato di diritto. Le democrazie non si misurano soltanto da come puniscono i colpevoli, si misurano soprattutto da quanto riescono a proteggere gli innocenti.
Le notizie. L'approfondimento.
I mondiali ancora non sono finiti, ovviamente siamo già nelle fasi della definizione, no? Dove oltre le tante novità e tanti paesi nuovi, ricordiamo questo è un mondiale a 48 squadre, quando abbiamo visto delle new entry, in alcuni casi anche entusiasmanti, ci hanno dato colore, soprattutto ha fatto capire come il calcio sia diventato senza ombra di dubbi lo sport globale, non c'è nessun altro sport che sia seguito da tante persone. Quest'anno per la prima volta la Cina ha comprato i diritti, sta trasmettendo tutte le partite in TV aperta, la TV statale. In Bangladesh c'è un tifo per l'Argentina che forse nemmeno Buenos Aires. Cioè, ecco, ci sono dei paesi che si affacciano al mondo, gli stessi Stati Uniti ovviamente, paesi che si affacciano a questa galassia. Ma noi con il nostro Enrico Casale, che è il nostro esperto di Africa, che saluto, buongiorno Enrico.
Buongiorno a voi.
Ecco, vogliamo parlare ovviamente del calcio africano. In questo torneo, grazie all'allargamento, sono entrate 10 nazionali africane. 9 su 10 hanno superato le fasi a gironi, quindi complessivamente, almeno per quello che ho visto io, mi è sembrato un buon mondiale per le africane, che purtroppo nelle fasi finali è da capire ancora come si andrà a chiudere, ma lì sappiamo che storicamente prevalgono squadre di altri continenti. Però tentiamo di fare un po' di bilancio e raccontare anche un po' le sorprese che sono arrivate dall'Africa in questi mondiali, Enrico.
Allora, intanto sì, va detto che questa volta nel mondiale di America, Canada e Messico si sono qualificati il doppio delle squadre rispetto al Qatar 2022, cioè al mondiale scorso. Uh-huh. Quindi già questo è un dato positivo, 10 squadre. Di queste 9 si sono qualificate, ma ahimè soltanto una è arrivata ai quarti,
certo.
Che è il Marocco. Il Marocco che è indubbiamente la squadra più forte del continente. Ricordiamo che già Qatar 22 si era qualificata ai quarti e aveva espresso un calcio eccezionale. Che cosa va detto? Va detto però che queste squadre africane, e questo è il punto, uno dei motivi grossi di successo di queste squadre africane è il fatto che hanno attinto tantissimo alla diaspora, cioè ai giocatori nati altrove, soprattutto mm-hmm. in Europa.
Sì.
Ho qui un dato che è curioso: su 260 convocati delle squadre africane, mm-hmm. 115 sono nati in Europa, con dei casi molto particolari, tipo la Repubblica Democratica del Congo, 20 giocatori della Rosa sono mm. nati in Europa. Mm. Capoverde, anche loro hanno numerosi giocatori, avevano numerosi giocatori nati non solo in Europa ma in giro del mondo, e il Marocco addirittura 19 su 26 sono nati in Europa. Quindi hanno attinto molto dal calcio europeo, non solo dal calcio europeo ma anche in parte dal calcio americano, perché alcuni africani giocano nei campionati canadesi e americani.
Tra l'altro in alcuni casi poi di scelta di giocare con la nazionale, cioè penso al figlio di Zidane, il portiere dell'Algeria, ma anche nel Marocco c'è stato un caso, cioè di persone che avevano già fatto anche carriera nei paesi dove erano anche nati e poi hanno scelto di gareggiare per la squadra degli origini.
Addirittura giocatori che già giocavano nelle nazionali europee, che poi hanno scelto di giocare nelle nazionali giovanili europee, e poi invece hanno scelto di giocare per la nazionale delle loro origini, certo. Quindi un attaccamento alle loro origini. Ma tutto questo si inserisce anche in un movimento calcistico africano che sta crescendo molto, soprattutto hanno strutturato meglio sia le vere e proprie infrastrutture, stadi, campi e così via, ma anche c'è tutto un movimento, tutta un'attenzione a un gioco migliore, mentre una volta erano, ci ricordiamo i mondiali, ci ricordiamo il vecchio al mondiale del 74 lo Zaire, certo. Che era chiaramente una squadra materasso, ma non solo. Invece adesso ultimamente hanno un'attenzione maggiore al gioco, soprattutto vediamo il Marocco, ma anche lo stesso Capoverde che ha perso contro l'Argentina ha espresso comunque un ottimo gioco, perché c'è un'attenzione maggiore alla formazione dei giocatori e agli schemi, alle strutture del gioco.
Ah, diciamo che il calcio africano, siamo il pioniere dell'utilizzo degli oriundi, è stato l'Italia, non va mai dimenticato il ruolo che hanno avuto nella storia del calcio italiano gli oriundi italiani del Brasile, dell'Uruguay, dell'Argentina, forse è stato il primo paese che ha utilizzato la diaspora per rimpolpare le proprie nazionali, le proprie squadre importanti, ma oltre a questo, come dicevi te, anche in qualche modo seguire lo schema del calcio dell'europeo, anche forti del fatto che appunto molti di questi calciatori provengono proprio da quelle scuole, al quale si somma poi una fisicità che, come sappiamo, in Africa non manca mai, quindi delle squadre che resistono bene i 90 minuti che giocano. Poi quarto, dal mio punto di vista, quello che poi è mancato a queste squadre è un qualcosa che in spagnolo si dice picardia, cioè la furbizia, no? di come tenere un risultato quando ti è favorevole, di come perdere tempo, di come dossare i falli per rallentare il gioco. Ecco, forse mancato un po' questo, ma complessivamente sono d'accordo con te, il bilancio è molto interessante. Se pensiamo agli altri continenti che non erano appunto tolte l'Europa e tolta il Sud America, il continente sicuramente che ha attualmente le squadre più competitive.
Sì, ma per quanto dicevi sulla furbizia, sulle tecniche, non è una cosa tipica del calcio, ma è proprio di tutti gli sport africani. Parlavo con un collega che segue da sempre il ciclismo africano e mi diceva che le gare di ciclismo africano sono delle gare all'assalto, non ci sono tecniche, non c'è la squadra che ti aiuta, no, è un attacco dal primo minuto all'ultimo, che è folle se pensiamo, certo. In gare lunghissime, ma è proprio questa fisicità, questo entusiasmo anche che li porta a queste cose. Ma io voglio anche aggiungere un'altra cosa, che i prossimi mondiali saranno giocati in parte in Africa, certo. Proprio in quel Marocco che si è distinto in questa edizione. Organizzeranno nel 2030 sarà un mondiale molto particolare, perché in effetti si giocherà in Spagna, Portogallo e Marocco, però le prime tre partite verranno giocate in Argentina, Uruguay, Paraguay.
Sì, per il centenario dei mondiali.
Sì, per il centenario dei mondiali. Però la cosa importante, rimanendo legati all'Africa, e che appunto verranno giocati in Marocco, in sei città, Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Tangier e Rabat. Questi mondiali sono già in fase di preparazione, perché già in questi anni in Marocco ci sono fortissimi investimenti, innanzitutto nelle ferrovie, collegamenti ferroviari, sì. Con per esempio il completamento delle linee ad alta velocità, poi nelle infrastrutture stradali chiaramente, certo. E poi negli stadi e nella ricezione, alberghi, ostelli, bed and breakfast e così via. Quindi anche un volano per l'economia marocchina, che è già una delle principali economie africane, certo, insieme a quella del Sudafrica e della Nigeria. Quindi non solo un fenomeno di tipo sportivo, ma per l'Africa sta iniziando a diventare anche un fenomeno di carattere economico importantissimo, certo, importantissimo, perché e fa un po' da volano a tutta l'economia. Pensiamo alle strutture, strade, ferrovie, alberghi, sono tutte infrastrutture che servono poi per un turismo che è una voce già importante per il, certo, Marocco attualmente.
Ah, poi non va dimenticato anche che comunque questo protagonismo sportivo dell'Africa è qualcosa che giova all'immagine positiva dell'Africa rispetto a quello che i media continuano a propinarci costantemente, che soltanto gli aspetti drammatici. Quindi no, non c'è dubbio che sarà una grandissima opportunità e che il continente arriverà preparato dal punto di vista calcistico, ovviamente, oltre che organizzativo per quanto riguarda il Marocco, perché sicuramente da qui a 4 anni ancora vedremo un protagonismo ancora maggiore di queste squadre.
Certamente, anche perché poi i giocatori marocchini sono già protagonisti, certo, certo, in Europa, certo, nelle squadre europee e nelle squadre di punta europee, quindi, certo, c'è un mondo che sta crescendo, ecco. Esatto. E come dicevi tu, una bella immagine dell'Africa, un'Africa dinamica, allegra, pensiamo soltanto a quel Mimo che seguiva la Repubblica Democratica, mm-hmm, del Congo, riproducendo l'immagine di Lumumba. Certo. Questo ha fatto il giro
bellissimo,
del mondo, no?
Bellissimo.
E ha fatto simpatia nei, sì, confronti dei tifosi congolesi.
Io non vedo l'ora che si qualifichi il Kenya e che venga fatto il salto dei Maasai, un po', visto il Viking Roll di norvegesi, sarebbe molto bello vedere anche qualcosa del genere, che poi, come sappiamo, qui social funziona. Bene, ti ringrazio Enrico Casale per questo racconto di come sono andate le squadre africane nei mondiali, ma soprattutto cosa si prepara per i mondiali che tra 4 anni vedranno per la prima volta approderanno anche nel continente africano. Grazie ancora Enrico.
Grazie a voi.
Oltre il nostro cortile.
Ed eccoci a questo punto della puntata, come al solito dobbiamo dare lo sguardo alla assolato, caldo cortile, il nostro cortile, insomma, il nostro cortile fuori dal nostro cortile, diciamo, sì, no? Quello che c'è fuori dal nostro cortile, un cortile che dopo essersi riunito quello del G7 si è riunito quello il vertice NATO, della NATO, esatto, tutti molto preoccupati, invece pare sia andato meglio di quello che si prevedeva, no?
Trump ha detto che ha percepito amore
dopo aver insultato,
dopo
chiunque,
insultato tutti, sì.
Ci sono delle cose interessanti, ad esempio questo incontro con Volodymyr Zelensky, al quale avrebbe, ma ancora tutto da capire, promesso addirittura l'autoproduzione di missili Patriot, che sarebbero fondamentali per l'Ucraina, esatto, in questo momento, visto anche come sta avvolgendo insomma, il conflitto tra l'Ucraina e la Russia, con non una pendenza in confronto dell'Ucraina, ma sicuramente un pareggio, potremmo dire, con una sofferenza ormai molto alta da parte dei russi, anche sul, sappiamo in questi giorni che per esempio Putin ha vietato la vendita del gasolio fuori, esatto, dalla Russia, perché incominciano a non averne più. Forse anche colpa di quella guerra in Iran e del Golfo di Hormuz, che apri chiusi, si richiude di nuovo, perché subito dopo aver finito il, diciamo così, il vertice NATO, ha pensato bene di ricominciare a bombardare l'Iraq, subito dopo anche i funerali di Khamenei, che sono durati dal 2 luglio, credo, Alfredo, no? Il 2 luglio.
Hanno bombardato pure i ponti da dove doveva passare la salma per, okay, andare al luogo di sepoltura.
Sì. Che però, insomma, questi funerali per gli iraniani sono andati molto, sì, bene, addirittura con il feretro che è andato in Iraq, esatto, quindi a marcare molto, sì, bene, sì, i territori. Sì, 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 sì. Sappiamo bene che Iraq e Iran non sono proprio amicissimi, diciamo, sunniti contro... contro sciiti, non è esattamente questo. Eppure gli iraniani hanno dato ancora questa prova di forza. Ma il risultato qual è? Che il famoso memorandum è ormai a memoria, potremmo dire, no? Esatto. Così. Ma continuiamo a parlare di, di Trump. Trump è un po' il nostro polarizzatore, perché per alleggerire, diciamo, c'è il campionato del mondo, ci sono le partite, siamo entrati nella fase che ci porterà alle semifinali. Qui non facciamo pronostici, no. Niente, avete appena sentito anche, insomma, quello che è il calcio, insomma, quello che era il calcio del terzo mondo, l'abbiamo spiegato prima nell'approfondimento. Ma c'è stata questa telefonata scandalo con Infantino, che avrebbe tolto addirittura, no, avrebbe tolto, ha tolto. La squalifica di un giocatore degli Stati Uniti. Non è andata benissimo, gli Stati Uniti hanno perso 4-1 contro il Belgio, insomma,
se vuoi caricare gli avversari.
Assolutamente, tra l'altro è stato molto divertente, Lukaku ha fatto la Trump Dance, quindi è stato molto interessante. E chiudiamo con una notizia anche qui, un po' per alleggerire, perché Marine Le Pen è stata condannata, ma gli è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione francese che il suo, diciamo, periodo di carcerazione è scaduto, nel senso, però deve avere il braccialetto elettronico, che però è stato sospeso in attesa di un ulteriore, e lei ha detto subito: allora mi candido io all'Eliseo. E pare che, come, insomma, per rimanere in tempi biblici, come per Gesù Barabba vinceva Barabba, anche in Francia vince Barabba.
Ma cominciamo a dire che è stata riconosciuta colpevole anche in appello. Questo è il dato: un sistema che utilizzava fondi del Parlamento Europeo per pagare persone che facevano tutt'altro, cioè sostanzialmente si pagava la struttura del partito in Francia, del suo partito, il Rassemblement National. Questo, secondo i giudici, ha provocato un danno di circa 3 milioni di euro alla finanza dell'Unione Europea. In primo grado la Le Pen è stata condannata a 4 anni di reclusione, 2 anni col braccialetto elettronico, 100.000 euro di multa e 5 anni di ineleggibilità. L'appello con la Corte di Cassazione ha confermato la colpevolezza, quindi lei è colpevole di questo reato, ma le ha ridotto la pena a 3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico, e vediamo se effettivamente verrà indossato, e l'ineleggibilità a 15 mesi. Quindi teoricamente dovrebbe, perché poi tra l'altro si è subito candidata alle prossime elezioni, essere candidata alle prossime presidenziali. Non ci è rimasto molto bene Bardella, perché lui era già convinto che sarebbe stato lui il candidato. Vediamo, lei è la quarta volta che ci proverà a arrivare al seggio della presidenza della Repubblica Francese, vedremo, ancora i tempi sono molto lunghi, le seguiremo da vicino. Negli Stati Uniti invece la red card, che Trump ha ammesso di non sapere cosa fosse, ce l'è stato spiegato cosa voleva dire il cartellino rosso, ha deciso, è proprio da uno che non sa nulla, un po' come Vance quando dava lezione di teologia al Papa. Lui ha deciso che è stata una vergogna la decisione dell'arbitro, pur non sapendo nemmeno che il calcio sono 11 contro 11, ha fatto questa telefonata, che poteva farla, diciamo, come si fanno le telefonate, invece no, l'ha rivendicato pubblicamente, e la FIFA ha applicato per la prima volta nella storia l'articolo 27 del regolamento della FIFA, che dice che si può sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione della sanzione disciplinare, perché dopo l'espulsione ti becchi almeno una partita di sospensione, perché resti a prova per un periodo di 1 a 4 anni. Se sei cattivo in quel periodo ti viene applicata quella pena, se no vai in cavalleria. C'è una roba che non sta né in cielo né in terra, soprattutto perché qualsiasi altra squadra che avrà un calciatore espulso potrà appellarsi sempre a quell'articolo, ma tanto vale che Follarin Balogun ha giocato la partita, c'è il bomber degli Stati Uniti, ha potuto giocare la partita contro il Belgio era caricato a molla, ovviamente gli ha fatto 4 gol con Lukaku sovrappeso a fine carriera, che è riuscito a entrare per fare l'ultimo gol e soprattutto per regalarci la Trump Dance, che è stata poi ripetuta anche negli spogliatoi, non soltanto una volta, quindi una sberla inimmaginabile per Trump e per il calcio statunitense, che ha dovuto anche scontare il fatto che il presidente di turno si chiama Donald Trump. Mentre invece Donald Trump è stato protagonista nel vertice della NATO che si è tenuto in Turchia, che è stato un vertice al netto del folklore, gli insulti. Devo dire, ho apprezzato ulteriormente Sanchez, il premier spagnolo, che dopo sei stato insultato, aver detto che è un caso perso, che non c'è storia, eccetera. Quando è stato chiesto un commento a Sanchez, ha detto: "Bah, mi pare che siamo al momento migliore dei rapporti tra Stati Uniti e Spagna", quindi proprio ironia contro demenza. Poi Trump alla fine ha detto che ha sentito dell'amore, cioè c'era nell'aria amore nei suoi confronti, quindi veramente è un po' lo zio ubriaco alla festa, no? Che può dire tutto e il contrario di tutto, e gli invitati ridono, anche se qua c'è da ridere poco. Ma il vertice è andato, ha avuto due vincitori: il primo Erdogan, il padrone di casa. La Turchia probabilmente vedrà arrivare gli F-35 che dal 2019 non poteva più comprare. Perché? Perché la Turchia ha comprato i sistemi antimissilistici russi, e quindi il Pentagono diceva: se loro hanno un sistema antimissilistico russo che è pensato per bloccare gli F-35 e li diamo agli F-35, questi qua potranno carpire una serie di segreti per migliorare i loro sistemi, quindi non è un affare. Invece pare che questi arriveranno. Ma il grande vincitore si chiama Volodymyr Zelensky, che si porta a casa la licenza per produrre i Patriot, che sono i missili e la difesa antiaerea, quello che utilizza anche Israele, in Ucraina. Il che possiamo dire due cose: la prima, che l'Ucraina si dimostra, si conferma come un centro mondiale avanzato sull'industria missilistica dei droni, perché dovessero dare la licenza all'Italia non ce ne faremo nulla di quella licenza. L'Ucraina è in grado di produrre i Patriot. E la seconda, che Zelensky non è più visto come un perdente della Casa Bianca, cioè tu non dai un asset di questo tipo a un paese o a un presidente che consideri bolliti una guerra che consideri persa, perché effettivamente sul campo quella guerra è impantanata, è ferma. L'unica possibilità che ha la Russia è quella di bombardare con i missili le città, soprattutto Kiev, il suo qualsiasi tipo di obiettivo. Se l'Ucraina riesce a migliorare la sua difesa antiaerea, la Russia praticamente non può fare più nulla. Quindi ecco, questo vertice della NATO potrebbe essere, se vogliamo, la fotografia di un momento di svolta nel conflitto russo-ucraino. Si ricomincia a parlare di un'ipotesi coreana, cioè di fermare le bocce così come dove sono arrivati gli eserciti, senza aggiungere un accordo definitivo. Fatto sta che Zelensky in casa non soltanto questo, ma in casa 70 miliardi di euro per il 2026 e 70 miliardi di euro per l'anno prossimo in assistenza militare. Quindi o il conflitto durerà ancora molto, oppure forse siamo una svolta e da un momento all'altro potrebbe essere annunciato un dialogo che porti almeno a un cessate il fuoco.
Young Radio Magazine.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Muoversi, usare il digitale, allenare la mente, un'alimentazione sana e lo stare insieme. Arte, attività per la rigenerazione della terza età è il progetto che porta benessere e relazioni nei territori. Scopri come partecipare su invecchiareinsalute.info. Programma realizzato nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo, promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ASST Melegnano e Martesana, capofila Consorzio CSNL, partner Cooperativa Sociale Airis, Cooperativa Il Torpedone e Acri Lombardia.